Non è cose che si risolvono con due schiaffoni. Io c'ho paura d'uscio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
E apriamo con un certo ritardo, ma non è colpa nostra, anzi è quasi merito nostro, per questa terza puntata di Tabula Rasa. Qui c'è il mio socio impegnato in frenetiche attività telefoniche per collegarci con il nostro primo ospite. Lo possiamo annunciare, dai, il primo ospite è lui.
Sì, oggi abbiamo un bel... no, ancora non l'abbiamo chiamato perché qui... Allora, diamo subito un elemento. Da oggi, anche se abbiamo cominciato alle 20:54 e quindi dalle prossime puntate inizieremo intorno alle 20:45, slittiamo quindi di 10 minuti dal solito. No, dico in generale, inizieremo da qui in poi sempre alle 20:45, poi con una certa flessibilità, perché noi siamo degli sportivi e quindi ci piace fare
essere liquidi
oltretutto. E quindi sì, avremo oggi come ospite, tra qualche istante avremo Zero Calcare, non per parlare del suo prossimo libro che uscirà a novembre, di cui ci importa molto poco, ma ci parleremo insieme a lui del libro Faremo Senza di Manu Larsenet, uscito da poco, di cui lui ha curato la traduzione.
Con un'introduzione anche, e quasi a ricollegarci a livello filologico con Macerie Prime, che dovrebbe essere il titolo del libro di Zero Calcare di prossima uscita, abbiamo con noi qui direttamente in studio Daria Biaggi, che è la traduttrice di Materia Prima, un libro di Jörg Fauser recentemente pubblicato dall'Orma, che Daria ha tradotto. Non sarà la nostra unica ospite quest'oggi, insomma, è l'unica in studio, ma chiameremo poi Sara di Tuba, che ci andrà a raccontare un po' della sua lettura Il frutto della conoscenza di Liv Strömquist, credo che si pronunci così, più o meno, una graphic novel che ha come tema le possibili variazioni, come dire, le variazioni sul... no, qua c'è il mio socio che fa segni che non si esprimerà.
No, fondamentalmente questo libro è la storia della vagina nei secoli dei secoli dei secoli.
Bravo, lei
la faccio proprio, breve.
L'hai detta benissimo. Il libro di cui ci parla Michele Rec, ovvero Zero Calcare, è un libro di Manu Larsenet. Ci siamo ritrovati tutti e tre quest'oggi in studio a essere dei grandi fan di Manu Larsenet. Io personalmente l'ho conosciuto ormai più di 10 anni fa, leggendo Le Combat Ordinaire, che è tradotto appunto in italiano come lo scontro quotidiano, inizialmente pubblicato in 2 volumi da Coconino e poi recentemente pubblicato in un'unica raccolta. Ma di Manu Larsenet, oltre a questa storia che parlava di quanto sia difficile combattere ogni giorno per sopportare la vita fra i lavoratori del porto di Marsiglia, ricordiamo anche altri titoli, ricordiamo ad esempio la quadrilogia Blast, il fenomeno dell'eroina, cosa significa il blast, l'improvvisa esplosione e lo scoppio di colori che può provocare appunto lo sballo, oppure ricordiamo Ritorno alla Terra, scritto insieme a un altro sceneggiatore, a Ferri, e che forse nel tratto è il romanzo, la graphic novel che più ricorda quest'ultima, appunto tradotta da Zero Calcare. Faremo Senza, diamo un po' di dati, appunto pubblicata da Coconino, costa 16 euro, è un albo dalla forma orizzontale, insomma è espanso, e forse possiamo anche dire il benvenuto a Michele. Abbiamo la star con noi, è lì.
Ma diamo il benvenuto a Michele Recchi in Arte Zero Calcare. Buonasera.
Aspetta, io non vi sento.
Ora ci senti? Ciao Michele, ciao, ci senti?
Io non sento niente di nuovo.
Meglio.
Mi dispiace.
Dai, però sai di che cosa devi parlare, no? Niente.
Niente, un tentativo di monologo. Ho
visto vagamente che ogni tanto state a parlare, però
non... Senti, però sai un pochettino, io ora uso anche il telefono dove invece mi senti, però sai un pochettino di cosa devi parlare, quindi vai da solo, vai. Sei un ragazzo pieno di talento, sei giovane, puoi fare tutto da solo.
Siamo in onda, Michele.
È tutto in diretta. Quindi vabbè, vai, cosa, vai.
Adesso ti ho sentito però.
Lo so che mi hai sentito, ti ho appena detto, cioè, essi intuitivo ogni tanto, ti ho appena detto che ho preso la cornetta del telefono in mano, quindi vai, sei tutti noi siamo qui per
Michele,
te. Non vogliamo che parli del tuo libro prossimo di cui non ci interessa assolutamente niente, però parliamo invece di un autore che tu conosci molto bene, l'hai fatto conoscere a tutti quanti noi, amici e non amici, però te lo spingi dall'alba dei tempi, Manu Larsen, da cui poi hai copiato, no, a man bassa. Ora questo è un altro discorso di cui non parleremo oggi, vai.
Sì, allora effettivamente l'autore in questione, non so se l'ho annunciato prima, è Manu Larsen, che comunque in Italia è già noto per Lo scontro quotidiano prima, Il ritorno alla terra e Blast, che erano stati tutti pubblicati da Coconino in precedenza, e però invece il libro di cui dovevamo parlare questa sera è Faremo senza, che è un libro che in realtà è molto più vecchio di questi altri, anzi un po' più vecchio perché qualcuno di quelli è pure abbastanza datato, comunque è del 2000, è comunque precedente a tutto quello che è stato pubblicato dalla Larsen in Italia finora, e che è un libro di cui io mi sono innamorato anni fa e con cui ho fatto una capoccia così a praticamente tutti gli editori che ho mai incrociato nella mia strada, e mi era stato sostanzialmente sempre risposto che non era pubblicabile in Italia perché era un libro intanto di non tante pagine, se non sbaglio, adesso lo controllo, parliamo di una cinquantina di pagine, in un formato assurdo per il mercato italiano perché è un formato a striscia, diciamo, orizzontale, tutto in bianco e nero e praticamente senza dialoghi, nel senso che si tratta soltanto di una lunga sequenza raccontata appunto coi disegni e con una voce fuori campo, che apparentemente detto così sembra una rottura di coglioni, ma in realtà secondo me è un libro super bello, perché se chi conosce un pochettino Larsen conosce soprattutto magari Lo scontro quotidiano, ci trova dentro questo libro qua, trova praticamente in nuce tutti i temi dell'autore, quindi ci stanno tutte le questioni relative all'insicurezza, alla fragilità, alla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo, a tutte le paranoie quotidiane che accompagnano l'autore, ma che poi accompagnano anche un sacco di noi, dentro al libro l'ansia che accompagna l'autore, l'angoscia viene rappresentata come una specie di grosso mostro nero e che secondo lui è il pubblico, è l'unico pubblico che gli è veramente fedele, anche se è il pubblico che vuole meno sedurre, e insomma sono tutte cose che poi tra l'altro ne parlo io, che anche mentre ne parlo mi pare che si capisca che ho attinto e copiato moltissimo già da questo primo libro di Larsen quando mi era capitato, e è un libro che io consiglio un sacco. Poi non so se voi avevate qualche cosa specifica in più, nel senso io sono finito a tradurlo questo libro perché praticamente la casa editrice che finalmente dopo anni mi ha dato retta è stata Coconino e sostanzialmente mi ha detto noi lo facciamo però te lo traduci, e quindi quello, l'unica cosa su cui posso eventualmente chiedere scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se dovessero comprare è che ovviamente la traduzione è mia, che sono madrelingua francese, però che non ho mai fatto il traduttore nella vita, quindi magari ci possono stare delle cose che sono strane. Io ogni tanto mi chiedevo se stavo traducendo in una maniera in cui si sentiva troppo la mia lingua o no, magari voi che l'avete letto da studio potete dire qualcosa di più su questo punto.
No, guarda, non parleremo della tua bravura o non bravura in questo caso. Non ho letto quello in francese, sai, quindi non posso neanche fare. No, a parte tutto, dai, a parte le cavolate che stiamo ovviamente scherzando, la traduzione funziona perché funziona, ci mancherebbe, ma soprattutto perché questo è un testo abbastanza articolato, poi lo stavi spiegando. È un po' un uomo, in questo caso appunto Manu Larsen, che forse ha fatto anche attinto molto alla sua vita, no? Un testo abbastanza autobiografico, fa un po' intorno ai 20-25 anni, non so esattamente l'età in cui l'ha scritto,
fa un po' il punto della sua vita, tanto che lo dice anche nella postfazione, che è molto simpatica, no? Quella nelle ultime pagine in cui lui dice: oddio, questo libro fa schifo, ho disegnato in cui si disegna sempre in maniera abbastanza articolata, abbastanza grassa e brutta, però è un libro che, come al solito, Manuel Larsenet riesce a toccare le corde nell'intimità non soltanto le sue, ma un po' di anche dei lettori e delle lettrici, dimostrando ancora una volta che lui sa fare tutto, perché poi è questo che emerge leggendo questo libro.
Esatto, alla lui fine sa fare tutto. È una roba completamente diversa da quello che a cui siamo stati abituati da Larsenet prima, ma è diversa anche dalle cose. In realtà la produzione di Larsenet è sterminata, tra l'altro questo è in Francia, è stato pubblicato e continua a essere ripubblicato e ristampato per una piccola casa editrice indipendente, tra l'altro penso dei compagni, perché poi Larsenet ho scoperto essere in realtà nato all'interno della scena punk rock, e nel momento in cui scriveva questo libro era ancora tutto interno alla scena punk e oi francese, tanto che, e questa è una curiosità, ha disegnato il primo logo della brigata Flores Magon, della maglietta della brigata Flores Magon, pensa un po', prima di diventare paranoico e rinnegare qualsiasi impegno attivo.
Pensa che questa cosa ti inorgoglisce, ovviamente.
Mi inorgoglisce tantissimo, ovviamente.
Lo so, conoscendoli ti inorgoglisce, ma appunto, perché poi parliamo di un autore che tra l'altro ha la fortuna, essendo un autore non italiano, in cui più o meno stanno pubblicando tutto, non so se è l'autore più bravo in Europa, però è un autore veramente che merita di essere letto proprio per i motivi che abbiamo appena raccontato. Oltretutto questo volume costa 16 euro, si legge, è vero che si legge in un soffio, ma si rilegge anche. Mi è piaciuto anche per questo motivo, perché poi dopo averlo letto me lo sono risfogliato, perché c'ha dei passaggi veramente belli. Quando parla della solitudine, quando parla della propria intimità, quando parla della crescita, io ormai poi ho anche smesso di crescere perché c'è una certa, però tutta una serie di passaggi.
I passaggi anche quelli della morte, del vedere i genitori che invecchiano e di accompagnarli verso la morte, curvo sotto l'orrore di un debito che non potrà mai saldare. Cioè, insomma, ci sono delle cose che magari sono un po' pesanti, però sono molto belle.
No, sono molto belle, è vero. Bisogna dirlo, e sono davvero un libro, un autore che va letto. Vabbè, tu ne parli perché sei sempre stato un suo fan, hai portato il verbo di Manu un po' di giro per tutta Italia, ma a parte le battute, lui è veramente un uomo, un autore che merita la lettura proprio per questa sua trasversalità, per il suo saper fare tutto, per il suo saper anche parlare un linguaggio anche semplice, per quanto poi molto intenso e molto profondo.
Sì, sono molto d'accordo, non è che c'è neanche tanto altro da aggiungere, perché poi gli hai fatto questa apologia.
Ti sono piaciuto, sì. Poi stecchiamo, sì, poi stecchiamo comunque.
Me la rivendo probabilmente quando mi chiederanno di parlare di
Senti, allora noi ti ringraziamo, perché già ti ringraziamo per il tuo, per la tua disponibilità. Noi sappiamo
prezioso
che
tempo.
Sì, il tuo tempo è preziosissimo, stai facendo delle cose sicuramente importantissime. Come dicevamo anche giorni fa, no? Cioè, il tuo nuovo capolavoro sta uscendo, c'è tutto il paese un po' in fermento.
Ma pare evidente che io non ti posso rispondere a tono in diretta radio, quindi questa cosa dovrebbe concludersi adesso.
No, dai, due cose al volo te le facciamo dire. Perché io non sono la data di uscita?
19 novembre.
19 novembre esce il tuo.
Il 14.
Oh, vedi, non lo sapevamo nessuno. Esce il 14 novembre, è la prima di due parti. Che invece
è la prima di due parti. Esatto.
Dai, dici tre cose. Là. Poi magari manco lo leggevo e manco ne parleremo qui, però dici le tre cose.
È un libro che serve a fare un pochetto il punto su come è cambiata la vita mia e dei personaggi del cast dei fumetti miei, nel senso che poi tutti i fumetti, tutti i personaggi vari, il secco, l'amico cinghiale, tutti quei personaggi che stavano nei miei fumetti in realtà sono stati creati ormai 7, 8, 9 anni fa in un momento che era diversissimo sia per la vita mia che per le vite loro, anche proprio banalmente anagraficamente, e poi mi sono trovato che nel trascorrere del tempo questi personaggi sono rimasti un po' fermi, cioè come se fossero un po' degli stereotipi o un po' cristallizzati come i peanuts, e non mi consentivano più di raccontare quello che mi succedeva adesso, perché comunque avrei dovuto aggiornare le loro vite eccetera, come è stato nelle persone vere, nella realtà, e quindi ho pensato che turismo, era arrivato anche per varie cose della vita mia, eccetera, il momento di provare a riportare un po' i fumetti, di riportare le lancette dei fumetti in pari con quelle della vita, e quindi di raccontare quello che stanno, che sta succedendo nelle vite di tutti questi. Il titolo del libro è Macerie Prime, il che la dice abbastanza lunga sulle vite di tutti questi, insomma.
Bravo, complimenti. Complimenti. No, dico complimenti, e continua a raccontare i disastri degli altri mentre i tuoi li celi, no? Bravo, complimenti.
Se mi sono come così.
No, guarda, ti ringrazio, anzi tutti loro ti ringrazieranno, perché grazie, no, al fatto che tu li bistratterai e li metterai a nudo in tutto il loro fallimento, dopo tu magari venderai decine e decine di migliaia di copie. Grazie.
Veramente. Però potrò offrire dei succhi di frutta poi alle persone in
appunto. Sì, guarda, siamo tutti penso che siamo tutti esaltati dall'idea. Vabbè, grazie Michele, a parte le cavolate, grazie. E poi magari ci risentiremo quando leggeremo il tuo libro per insultarti come al solito.
Dai,
d'accordo. Dai, ciao Michele. Ciao.
E facciamo un ritorno invece indietro. Mentre Michele portava le lancette in avanti, noi torniamo indietro e torniamo al 17 luglio del 1987, quando un uomo, uno scrittore tedesco di 43 anni, poche ore dopo aver festeggiato il suo compleanno, viene travolto e ucciso da un camion. Questo scrittore tedesco si chiama Jörg Fauser, e il libro di cui volevamo parlare oggi si chiama Materia Prima, e quindi Macerie Prime, Materia Prima. Abbiamo con noi Daria Biagi, che ha tradotto il libro per l'Orme Editore. E la prima cosa che volevo chiedere a Daria, innanzitutto benvenuta, buonasera.
Grazie.
E ti voglio chiedere, ci racconti un po' di questo Jörg Fauser, che Charles Bukowski definì il più duro dei duri, insomma. c'è una poesia di Bukowski dove appunto Bukowski racconta della visita di Fauser negli Stati Uniti, e poi anni dopo scopre appunto di questa morte, questo suicidio, questa morte accidentale, e lo racconta appunto come un uomo di grande durezza, un uomo che aveva vissuto molto, molto sulle sue macerie. Chi era Jörg Fauser?
Jörg Fauser è stato uno scrittore, sì, un giornalista, un tossico, un magazziniere, un imballatore, un guardiano di notte, un fattorino. È stato un uomo che ha fatto tutti i lavori possibili, perché la sua unica fissazione per tutta la vita è stata sempre quella di scrivere e di raccontare l'epoca che viveva. Il periodo di cui si parla anche nel romanzo Materia Prima è il periodo che va dal 1969 più o meno agli anni 80 inoltrati. Il libro inizia a Istanbul, dove Fauser stesso aveva vissuto per sottrarsi al servizio militare, a Tofane, nel quartiere da cui poi parte lo spaccio di droga che arriva anche in tutta Europa. E poi di ritorno a Francoforte, a Berlino. Fauser vive nell'ambiente delle case occupate, partecipa alla contestazione studentesca, vede anche l'esplodere del consumo di droga in Germania, e racconta tutto questo nei suoi libri, prima cercando di fondare delle riviste underground che durano un numero due, e poi cercando appunto di passare alla poesia, alla prosa, e arrivando alla fine a questo romanzo che è del 1984.
In materia prima, Fauser sfrutta uno pseudonimo quasi, c'è la figura di Harry Gelb, che farebbe veramente di tutto pur di veder pubblicate le sue cose. Harry Gelb, che appunto prova a scrivere un blues su Istanbul, che per certi versi ricorda anche alcuni personaggi di Fante, no, con l'ossessione della scrittura. Ma c'è anche molto di più, c'è anche molto più sangue, molto più terra, molto più droga, molta più visceralità in Fauser. Tu hai curato anche una postfazione dove, tra l'altro, c'è un titolo secondo me estremamente accattivante, che è L'altra scuola di Francoforte, perché mi sembra che Fauser riesca a dare una sfaccettatura nitida e crudele di quella che è stata la controcultura in Germania. Anche il suo passaggio presso le case occupate è un passaggio vissuto senza effettivamente la grande passione politica. Lui ci passa soltanto perché quello è comunque una possibilità, un cammino, una pietra, un lastricato dove può camminare per arrivare al momento della scrittura e soprattutto della pubblicazione. E quindi se potevi delineare un po' cos'era quest'altra scuola di Francoforte, cos'era quest'altra Germania, questa controcultura?
Sì, Fauser è uno scettico, diciamo, in primo luogo, perché passa attraverso tutte le esperienze che racconta nel libro, ma come tenendo sempre un po' un piede fuori, e gran parte del libro è ambientata appunto a Francoforte, che era la sua città natale, che è anche però nel dopoguerra una delle città in cui si sente più forte la trasformazione, a cui va incontro la Germania ma tutta l'Europa. Francoforte si trova nel quadrante di occupazione americana, è quello che poi diventerà il centro nevralgico dell'economia odierna, è la città delle banche, quindi è la città dove apparentemente, insomma, dietro un volto di tolleranza anche nei confronti del consumo di droga, c'è in realtà una violenza montante, sempre più forte, che tende a emarginare e a escludere tutti quelli che non riescono a permettersi un certo stile di vita. Quindi anche nei confronti, diciamo, delle proteste del mondo studentesco, Fauser ha sempre un occhio un po' polemico, un po' ironico, anche affettuoso. Non è, diciamo, non è uno sguardo moralistico. Questa era una cosa anche un po' complicata da rendere nella traduzione, perché c'è un gioco molto sottile anche con i linguaggi del tempo, in cui si racconta ma non si crede mai fino in fondo, diciamo, alle ragioni di questi personaggi.
Hai detto la parola ironica, ed effettivamente nel testo di York Fauser, Materia Prima, pubblicato dall'Orme Editore, troviamo anche una serie di aneddoti particolarmente divertenti. Uno di quelli che più mi ha divertito è appunto dell'uomo che aspetta la chiamata di Bader. Ci puoi raccontare come avviene questo incontro e di cosa sto parlando?
Sì, è uno dei vari, diciamo, personaggi minori che costellano la vita quotidiana di Henry Gelb. Fritz, questo personaggio, che è il figlio di un matrimonio finito in un centro di recupero per alcolisti, così lo definisce il narratore, è convinto di dover aspettare l'ora X, in un certo senso, perché un giorno Andreas Bader, appunto uno dei due esponenti del gruppo Baader-Meinhof, gli ha offerto una birra. Quindi da quel momento Fritz sa che deve tenersi pronto. Qualsiasi cosa accada, lui sa che se Andreas fa un cenno, lui è pronto a scattare. Solo che questo cenno non arriva mai, una specie di Godot anni 70, e il personaggio appunto vive in realtà poi una vita di decadenza, di declino, in attesa di questo momento.
Ma se citiamo personaggi minori, possiamo anche citare personaggi maggiori, perlomeno maggiori nella fama della letteratura mondiale. Infatti Gelb a un certo punto va a incontrare un grande poeta.
Bukowski, sì, c'è una scena Burroughs. Nella realtà, nel libro c'è il racconto di questo incontro con Burroughs, che è uno dei miti, diciamo, del personaggio, l'eroe del Catap a cui Gelb, scrittore, vuole rifarsi. È una scena molto sospesa.
Tanto per chiarire, visto che noi siamo tabula rasa, certe volte andiamo piano piano, cos'è il Catap?
Il Catap è una... ho dovuto studiare anch'io comunque per tradurre il libro. Bisogna sempre approfondire. È una tecnica narrativa che appunto Fauser riprende dagli scrittori americani degli anni 70, Burroughs per esempio, che consisteva nella giusta apposizione di pezzi presi da giornali, nastri magnetici, insomma giusta apposizione di elementi narrativi diversi che poi davano degli effetti imprevisti sulla pagina. E diciamo, per tutto il suo apprendistato di scrittore, Gelb cerca di imitare, di rifarsi a questo stile che per lui è stato rivoluzionario, anche se poi nella parte finale del libro si dice che invece preferisce tornare a qualcosa di più narrativo, in un certo senso. Parla di Fallada, parla di autori tedeschi degli anni 20, da cui dice di aver imparato soprattutto a raccontare.
Fallada è uno degli autori citati, Dostoevsky anche degli autori citati, mentre lui fa il magazziniere, per l'appunto Legge i demoni. E in quarta di copertina leggo: malinconico, divertente, cinico, profondamente autentico, è il mio romanzo sugli anni 70 che abbia mai letto, lo dice Barry Miles. E avevi accennato a quelle che erano state le difficoltà nel tradurre un testo come Materia Prima. Ci racconti un paio di punti? Tra l'altro ho visto che c'è anche una nota finale dove spiegavi alcune cose sul lavoro di traduzione.
Sì, più che spiegare, diciamo, uno cerca sempre poi di proteggersi a posteriori dagli errori e dalle inevitabili semplificazioni che ha dovuto fare traducendo. Il testo appunto è molto stratificato linguisticamente, sia perché tiene conto un po' dei diversi tipi di tedesco che si parlano negli ambienti che il personaggio attraversa, a Berlino, a Francoforte, nel mondo della borghesia, nel mondo della controcultura, eccetera, e poi perché appunto
scusa, spezzo una lancia perché io ho vissuto per molti anni a Gottinga e ancora non l'hai citata.
Chiedo scusa, e a Gottinga dove bene. Si svolgono alcuni capitoli salienti del romanzo e nella campagna intorno a Gottinga tra l'altro. E poi soprattutto è un linguaggio molto legato all'epoca, agli anni 80, agli anni 70, quindi ci sono veramente termini tedeschi che un po' come per l'italiano di quel tempo oggi non si usano più, cioè, neanche magari ragazzi tedeschi che oggi hanno 18-20 anni erano capaci di spiegarne il significato. Un esempio che mi viene così al volo è Grüneminna, che è il nome del cellulare sostanzialmente della camionetta della polizia, che è un termine completamente in disuso e che nel testo tedesco contribuisce tantissimo a creare immediatamente l'immagine di un contesto. Per il lettore che ha vissuto, che conosce quell'epoca, chiaramente è un'immagine che non ha bisogno di spiegazioni.
Ecco, una domanda che noi facciamo spesso ai nostri ospiti, alle nostre ospiti. No, c'è un intervento.
No, stavo pensando, perché poi spesso e volentieri invece non capita così con facile consuetudine trovare autori tedeschi tradotti in italiano. No, mi incuriosiva questa cosa qui, non perché in Germania non si legga o non si scriva, invece no, tutt'altro, però mi sembra che ci sia un certo ostracismo, non lo so, io ne so poco, per questo chiedevo. Però mi sembra che ci siano pochi autori tedeschi tradotti appunto in lingua italiana.
C'è un po' un'imperscrutabilità dei progetti editoriali, come è stato detto anche prima, per cui magari traduttori, lettori appassionati perseguitano per decenni alcuni editori cercando di convincerli a...
C'è dell'autobiografico in questa affermazione. Cioè,
sottoscrivo l'intervista precedente. No, nel senso che sicuramente la letteratura tedesca soffre un po' di uno stereotipo molto vecchio di pesantezza, di complessità estrema, che non è sicuramente vero e... Si scrive molto di più oggi e in modi molto più vari rispetto a quello che arriva in Italia. Questo è assolutamente vero, è un peccato.
Beh, ad esempio a me viene da citare un caso anche recente, sempre pubblicato all'Orme Editore, il caso di Ronald M. Chernikov, che con Canzone d'amore da un tempo difficile ha scritto un testo molto importante a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, dove c'è il racconto di un coming out omosessuale all'interno di una scuola. È un racconto estremamente fiero, gioioso anche, sofferto contemporaneamente, e abbiamo una lingua molto viva, un autore tedesco molto molto interessante, del quale parla una biografia di Frinks pubblicata da Voland, credo nel 2012, adesso potrei anche dare una l'ultimo comunista, anche perché Ronald Chernikov fu l'ultimo a prendere il passaporto della DDR prima della caduta del muro. Chernikov appunto è un autore che nel 91 morì di AIDS, ma anche quella è una voce molto molto interessante che viene dalla Germania, ma ne uno dei tantissimi esempi che possiamo trovare. Ritorniamo alla domanda di Rito? Dai, fagliela tu.
Sì, no, vabbè, la domanda di Rito che facciamo a chiunque, tolto l'ultimo ospite che abbiamo avuto, Michele, a cui invece a lui non l'abbiamo fatta, ma tanto quello è pigro, non legge niente.
Ma no, avrebbe detto l'ardele, cioè.
Ma che tolto le chat nostre non legge niente, no, a parte una cosa che hai letto ultimamente, che può essere un romanzo, un saggio, un fumetto, una cosa che hai letto ultimamente che ti è piaciuta, che ti è capitato di consigliare, pure di niente, non leggo mai.
Una cosa con cui perseguito gli editori è un fumetto di Ralph Koenig che si chiama Lisistrata. E Koenig è un autore in realtà già tradotto, che circola in Italia da tanti anni, e Lisistrata non è stata mai tradotta. Io spero prima o poi di farlo. È la versione gay della commedia di Aristofane, esilarante, con tutte le donne che si ritirano sull'acropoli e gli uomini finalmente possono vivere una vita di libertà come l'hanno sempre desiderata. E è veramente un fumetto stupendo, e comunque anche tante altre cose di Ralph Koenig sono leggibili in italiano e sono tutte belle, direi.
Mi sembra che gli piace questo autore, quindi no, ma però magari qualcuno ci ascolta e quindi poi.
Ma lo mandiamo un pezzetto musicale?
Assolutamente.
Che stiamo a ciarlare da un sacco.
È già pronto.
Vai.
up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me.
21 e 27 sfumiamo l'audio, salutiamo la nostra nuova altra ospite, l'ultima ospite. Ciao.
Ciao.
Ecco di qui, bene, ci senti e su questo mi fa molto molto piacere perché abbiamo avuto qualche problema poc'anzi.
Ma faceva finta.
Abbiamo Sara, anzi, della libreria Tuba qui del Pigneto, per chi credo che più o meno chi ascolta Radio Onda Rossa sa cos'è Tuba, comunque uno dei pochi motivi per cui andare all'Isola Bedonale, ma a parte questo con un giudizio molto mio personale, oggi insieme parleremo di un libro, un fumetto che tu hai letto, che di un'autrice attivista del Nord Europa. Il libro si chiama Il frutto della conoscenza, lei è Liv Strömquist, se la mia pronuncia è esatta, ma tanto sarà sbagliata, appunto un'attivista inglese, un libro che già dalla copertina...
Svedese,
sì, appunto, che già dalla copertina nel libro si sa di cosa si parla, giusto?
Scusami, non ti ho sentito.
Ecco,
bene.
No, dicevo, già dalla copertina si sa il libro di cosa tratta. Io prima, per farla molto breve, è la storia della vagina nei secoli dei secoli dei secoli. L'ho fatta molto,
esatto.
Molto semplice. Vai.
Sì, infatti è un libro che consigliamo perché è un libro appunto che ha un tema appassionante ma troppo spesso trascurato. È un fumetto innanzitutto, realizzato da questa femminista svedese nonché fumettista, che ci racconta un po' come secoli di patriarcato abbiano condizionato la sessualità delle donne e anche il diciamo abbiano influito sulla costruzione di un sapere sul sesso femminile e sul piacere femminile sempre come si può dire sempre in chiave eteronormata tendenzialmente e quindi lei ci invita a fare questo viaggio un po' attraverso vari capitoli che trattano dell'orgasmo, delle mestruazioni e di una serie di altri temi collegati e che ci aiutano a decostruire gli stereotipi che troppo spesso hanno avuto un impatto molto forte sulla sessualità femminile a partire della clitoride di cui ci racconta appunto che solo nel 1998 si è saputo quali siano le sue dimensioni, le sue ramificazioni, facendo cadere diciamo uno dei miti costruito soprattutto da Freud ma non solo sulla divisione tra orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale. E lei fa un lavoro molto importante perché cioè, è quasi un manuale praticamente, è un fumetto raccontato a fumetti in cui però la scrittura ha una parte molto importante, a volte le vignette sono solo scritte praticamente, anche se poi ci sono anche tavoli, cioè diciamo lei alterna le tavole a colori e le tavole in bianco e nero.
Sì.
Usa anche riproduzioni storiche, fotografie, fa tutto un lavoro molto bello anche grafico, che però è quasi una conferenza sulla vagina, la vulva, il sesso femminile.
Per alcuni aspetti è molto didascalico. Poi mantiene un'ironia per tutte le... sono molte pagine, sono 150 pagine circa, ha un approccio molto didascalico, però molto ironico, caustico, riesce veramente a raccontare queste storie in maniera molto, per quanto poi alcune cose sono anche molto dure da leggere, però molto, diciamo, riesce a metterla nella maniera più più ironica possibile, anche più scorrevole possibile, nonostante poi abbia questo approccio davvero che didascalico, come dicevi tu, sembra quasi una conferenza.
È un'opera sia intelligente che divertente, nel senso che mette insieme tutta una serie, cioè fa un lavoro da manuale perché cita anche tutte le sue fonti, però fa tutto questo lavoro con tanto umorismo. E quindi ci racconta, per esempio, ci sono delle chicche storiche abbastanza notevoli, ad esempio l'impresa di questi uomini che negli anni 60 riesumano il corpo di Cristina di Svezia perché per supportare la loro tesi secondo la quale Cristina di Svezia era intersessuale. Ora non vi vado a raccontare quali sono gli argomenti a sostegno di questa tesi, ma sono ovviamente assurdi, e cioè lei trova degli aneddoti storici che sono molto parlanti, diciamo, riescono a far capire benissimo qual è stato l'impatto degli uomini su appunto sulla sessualità femminile. È vero che è didascalico, nel senso che rimette insieme tutta una serie di cose che chi si interessa di questi temi, diciamo, già sa, però è uno strumento prezioso perché in realtà non esistono manuali o libri fruibili, cioè questo è un testo che è adatto dall'adolescenza in su e in realtà ci fa riscoprire tutta una serie di cose che troppo spesso ci dimentichiamo.
A me è divertito, c'è una parte che mi ha divertito particolarmente, che è quella delle che poi lei lo spiega intorno a pagina 55, estremamente difficile capire il motivo per cui nell'età della pietra si rappresentassero vulve in questo modo. Ci sono delle foto di alcune come si chiamano? Chiamiamole sculture, ma che hanno 25.000-30.000 anni, che uh-huh. In cui appunto venivano, ci sono chiaramente dei disegni di vulve, e lei lo spiega in due, lo spiega poi nelle pagine successive. Ci sono due teorie, più o meno, tra le mille teorie ne ha trovate un paio, ma lei che ha fatto proprio, che la vulva in quel periodo, visto che è stata trovata in tombe e templi, scrive, faceva parte dell'aspetto sacro spirituale esistenziale, che non veniva considerata in opposizione al sacro spirituale esistenziale come è avvenuto in seguito. Il secondo punto è che le persone non erano prese dal panico in presenza della vulva come nei secoli successivi, tant'è che poi lo spiega poi con altre vignette successivamente. È un libro che costa 18 euro, come dicevamo è uscito per Fandango Libri, ma è rimane un fumetto un po' atipico, ma rimane fondamentalmente un fumetto.
Sì, infatti bisogna ringraziare, diciamo, la Fandango di avere pubblicato questo libro, perché proprio ci voleva. Effettivamente ci sono tutta una serie di chicche. Quello che hai appena ricordato ha messo a venire in mente anche l'aneddoto che racconta rispetto alle rappresentazioni mandate nello spazio dalla NASA, no?
Sì.
In cui c'è l'uomo con il pene e la donna con niente, diciamo, uno spazio lasciato vuoto, e la reazione degli
alieni,
extraterrestri, sì. Mentre ricevono, diciamo, questo messaggio, cioè, è pieno di umorismo e allo stesso tempo ci ricorda, diciamo, che ci sono una serie di, cioè, che c'è stato ovviamente una presenza, una narrazione che ha influito tantissimo sul modo in cui le donne si vivono la propria sessualità, e che è utile e importantissimo raccontarlo da subito alle più giovani per permetterle di approcciarsi in modo più libero alle proprie sensazioni fisiche.
In chiusura ricordiamo che questo libro in Svezia ha venduto tantissimo, ha venduto delle cifre come 40.000 copie,
e non
poi
solo in Svezia.
No, appunto, poi in Francia ha venduto anche in Francia migliaia di copie, probabilmente in Italia ne venderà molto meno perché ci sta una diseducazione a leggere, soprattutto un fumetto che narra di certi temi. Lei parla in questo libro anche molto di Sigmund Freud e mi ha ricordato anche un altro libro però completamente diverso, molto breve, che però a me ha divertito molto, che è Breve storia delle donne di Jackie Fleming, edizione Il Corbaccio, dove invece lei fa pezzi Charles Darwin. No, lo volevo consigliare di accanto a quest'altro fumetto, perché entrambi secondo me a parte che destrutturano dei famosi uomini e pensatori, e mi ha divertito molto questa cosa qui, quindi ci trovavo questa assonanza.
Ho una curiosità, Sara, rispetto al tuo ruolo da tuba, quindi leggo in quarta di copertina: questo libro deve essere obbligatorio in tutte le scuole del mondo. Ecco, volevo sapere se la ricezione delle vostre lettrici e lettori rispetto a questo libro è una ricezione scettica, se lo state vendendo, se lo consigliate effettivamente a professori e professoresse.
Guarda, lo consigliamo molto, lo stiamo anche vendendo abbastanza e lo facciamo vedere sì a lettrici e anche alle maestre che vengono spesso da tuba, insomma l'abbiamo fatto vedere per suggerirlo anche per le biblioteche, perché c'è chi sta mettendo in piedi nelle proprie scuole biblioteche che non ci sono più, e quindi questo è un titolo che proponiamo, insomma.
Un'altra domanda, guarda, vedevo, io confesso appunto sempre tabula rasa, io sono tabula rasa su questo libro, ancora non l'ho letto, mi fiderò del consiglio tuo e del mio socio, e quindi vedrò di recuperare quanto prima, però leggo qua che cosa accomuna Sant'Agostino, gli inquisitori, Jean-Paul Sartre, John Harvey Kellogg's, degli omonimi cereali, e Sigmund Freud. Ecco, a me la parte di Kellogg's mi interessava particolarmente. Cosa c'entra Kellogg's con la vagina?
Guarda, in questo momento non me lo ricordo più.
Ah, vabbè, è stata una furbata di Fandango, ho capito. Va bene.
No, invece c'entrava, perché cioè, quello che racconta molto bene, che in realtà, come anche tra la troupe, diciamo, di uomini che sono riusciti a fargli esumare Cristina di Svezia, che molto spesso chi si occupa, chi viene ossessionato dall'orgasmo femminile, poi in realtà non, in partenza non necessariamente era uno scienziato che si occupava di questi temi, cioè sono uomini vari che facevano varie cose, a un certo punto iniziano a lavorare su sessualità femminile, sesso femminile, però non per forza, diciamo, era nelle loro corde inizialmente.
Vabbè, diciamo che comunque è la risposta scolastica, nel caso i professori si ostinassero a consigliare ancora i romanzi di Moravia, nello specifico Io e lui, quindi la storia di Moravia e del suo pene, diciamo, per controbilanciare ci sarebbe da consigliare appunto Il frutto della conoscenza di Liv Strömquist, che è svedese, non inglese, continuiamo a dirlo, il mio socio.
Sì, perché ho detto inglese prima.
Inglese, diciamo.
No, ma Strömquist,
cioè, può essere mai inglese.
No, ma ho detto, volevo dire inglese, perché io purtroppo ormai...
Volevi dire svedese?
Sì, no, appunto. No, vedi, io sono da buttare, non so perché ancora vado in giro senza l'accompagno.
Vabbè, è un po' tardi ormai.
Per me sì, infatti.
Senti, ce lo consigli da libraia e da lettrice un libro per i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Che hai letto ultimamente e che ti è piaciuto? La domanda che facciamo a chiunque intervistiamo, quindi ora sta anche a te.
Allora, il libro che sto leggendo in questo momento non mi piace tantissimo, quindi non lo voglio consigliare.
Ah, dici invece un libro che non ti sta piacendo. Ma perché uno deve sempre parlare di libri belli? Un libro che non ti sta piacendo, io lo dico pure, io spesso, io vi accanno i libri, cioè li lascio i libri. Quindi qual è questo libro che stai leggendo e non ti sta piacendo?
No, non ve lo dico.
Vabbè, ma questo, ma si dice, ma perché? Ma il fatto che a te non piaccia non vuol dire che è un brutto libro per forza.
Vabbè, tua cugina lo sta leggendo.
Si chiama Paradisi Minori, però sono racconti ed effettivamente a me la forma dei racconti sono racconti che legano, diciamo, storie di umani e di animali. E però non mi sta convincendo del tutto, diciamo che bisogna leggerlo piano piano, perché se si leggono tutti i racconti di seguito poi la verità vera è che il primo racconto è bellissimo e io non avevo capito che si trattasse di racconti e quindi ci sono rimasta malissimo, perché ho letto il primo e poi ho iniziato il secondo, che secondo me era il secondo capitolo, invece era tutt'altro, e quindi niente, questa cosa mi ha lasciata molto delusa, e poi dopo i racconti successivi, diciamo, un po' mi hanno così.
Ti capisco. Io pure c'ho un po', io ho problemi a leggere i libri di racconti brevi, quindi
per questo motivo, perché spesso è un limite mio, però
anche mio, siamo
è
due,
un
dai.
Libro che è uscito da poco, che volevamo che appunto da libraia, diciamo, leggiamo le novità per capire se proporgli o meno, e questo in realtà c'è anche scritto bene, c'è una serie di pregi, però
diciamo che tanto non vai effettivamente a inficiare troppo gli incassi della NN Editore, che ultimamente ha venduto benissimo in libreria grazie al successo di Kentaruff, quindi tutto sommato non hai fatto troppo male in giro, dai.
Invece
un libro che vorrei consigliare è La violenza contro le donne nella storia, curata da Simona Feci e Laura Schettini.
L'edizione? Non te lo ricordo.
Edizione Viella.
Perfetto. Allora, con questo noi ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità che ci hai concesso questa sera. Ti mandiamo un abbraccio e a presto. Grazie.
A presto. Ciao, grazie.
A voi. Ciao, ciao. Lei è Florence The Machine, che tra l'altro a chi gradirà molto, chi ci ha appena, la Sara con cui abbiamo appena parlato al telefono. Ricordiamo, oggi abbiamo parlato di tre libri, vai.
Abbiamo parlato di Faremo Senza, di Manu, come ha pronunciato
per Manu, sì, da Parco Alto, quella
L'Arsenè, tradotto
L'Arsenè, ti fa Manu L'Arsenè, devi fare
tradotto e introdotto da Zero Calcare, Michele Rech. Abbiamo parlato di Jörg Fauser, Materia Prima, tradotto da Daria Biaggi, e abbiamo parlato Il Frutto della Conoscenza di Liv Strömquist. Tra l'altro volevo citare la traduttrice, che ha un cognome difficilissimo, credo inglese tra l'altro, che è Samantha K. Milton Knowles. E vabbè, si chiude qui.
C'era qualcosa in inglese, vedi?
Diciamo che siamo andati in pari rispetto alle puntate precedenti. Questa volta non chiudiamo con un classico come abbiamo fatto le volte precedenti. D'altronde, la volta scorsa ne abbiamo fatti due. Quindi accontentatevi.
Fate bene così. Alla prossima torneremo con un classico. La prossima, che sarà tra due settimane, quindi intorno al 12-13 novembre.
Credo il 13 novembre. Sì, però diciamo date sbagliate sul 14 che esce Zero Calcare, e forse il 13, non lo so, ci sono dei gesti veramente assurdi da parte del mio socio, forse non andremo in
forse il 13. 13 abbiamo un problema,
vabbè, ma dobbiamo discutere in diretta,
no, niente, quindi potremmo andare in onda forse il 13, non potremmo andare in onda, ma recupereremo la settimana prima o la settimana dopo, non vi preoccupate, noi qua ci troverete, ecco, intanto qui ci troverete di lunedì alle 20:45, il nuovo orario, fino alle 21:45, che è poi l'ora in cui stiamo chiudendo adesso. Ciao, ciao.
Ciao.